Laudetur Jesus Christus.
Il giornale delle 14 titoli, il Papa incontra la polizia italiana, grazie per il vostro servizio ai pellegrini del mondo. 1 milione di morti per il coronavirus, lockdown mirati in Francia e Spagna. Il segretario di Stato americano Pompeo in Europa, le elezioni negli USA e gli equilibri internazionali al centro della visita. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci in studio. Dunque, il Papa ha incontrato questa mattina in Vaticano agente e dirigente dell'Ispettorato di Pubblica Sicurezza con i familiari in occasione del 75° anniversario di istituzione e li ha ringraziati per il loro lavoro difficile a garanzia della sua sicurezza nei viaggi in Italia. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
Vi ringrazio tanto per il vostro prezioso servizio, caratterizzato da solerzia, professionalità e spirito di sacrificio. Soprattutto ammiro la pazienza che esercitate nel dover trattare con persone di provenienze e culture diverse. E mi permetto di dire nel dover trattare con i preti.
Il grazie di Francesco si estende all'impegno dei tanti agenti che lo accompagnano durante gli spostamenti a Roma e nelle visite a diocesi e comunità in Italia, in modo che queste non perdano lo specifico carattere di incontro col popolo di Dio. E ai suoi angeli custodi dice di essere certo che lavorare a San Pietro nel cuore della cristianità costituisce per voi un richiamo costante ai valori più alti, valori umani e spirituali che richiedono di essere ogni giorno accolti e testimoniati.
Auspico che la vostra fatica sia animata da una viva fede cristiana. Essa è il più prezioso tesoro spirituale che le vostre famiglie vi hanno affidato e che voi siete chiamati a trasmettere ai vostri figli.
L'estinzione del debito pubblico dei paesi poveri è uno dei temi affrontati dal Papa nel recente videomessaggio all'Assemblea Generale dell'ONU. Di questa eventualità si sta discutendo anche a livello internazionale, ma nel dibattito si sono inserite le difficoltà causate dalla pandemia. Giancarlo Ravella ne ha parlato con Riccardo Moro, economista e presidente del GCAP, la Coalizione Internazionale contro la Povertà.
Molti paesi con minori risorse economiche hanno un debito molto forte verso l'estero. È una situazione simile a quella che avevamo alle soglie del 2000 del Giubileo, ma allora questo debito era fondamentalmente verso soggetti pubblici. Oggi questo debito è prevalentemente verso la Cina da un lato, che ha prestato slegandosi dagli accordi internazionali sulle modalità di prestito sostenibile, e verso soggetti privati. Ora, in questo quadro i paesi indebitati devono pagare proprio perché la disponibilità a cancellare è molto piccola.
I paesi del G7, del G20 stanno discutendo su un'eventuale sospensione del debito pubblico dei paesi vulnerabili.
Sospensione vuol dire che per un anno, per due anni, i paesi indebitati non pagano, dopodiché ricominciano a pagare, cioè non è un alleggerimento, una vera creazione di risorse nelle mani di questi paesi.
E noi voltiamo pagina. 1 milione di morti nel mondo per il coronavirus. India, Stati Uniti e Brasile restano i paesi con i più alti numeri di casi, ma anche la Russia preoccupa con 8.000 contagi in 24 ore. Della situazione in Europa ci parla Fausta Speranza.
La Francia supera gli 11.000 contagi in 24 ore, il Regno Unito è nono al mondo tra i paesi più colpiti, la Spagna da agosto ha più che raddoppiato i positivi, arrivati a oltre 700.000, il tasso di casi supera i 300 ogni 100.000 abitanti, con ospedali sempre più pieni, una media di 80 morti al giorno. Soprattutto a Madrid la situazione è grave, il 40% dei letti di terapia intensiva è occupato da pazienti Covid. La Comunidad non vuole applicare un lockdown totale né chiudere i confini, si guarda a possibili decisioni da parte del governo centrale. Il resto d'Europa non può certo dire di avere sconfitto il virus, anche se non ci sono esplosioni di casi. In Italia, ad esempio, si conferma una crescita, anche se al momento contenuta. Le autorità sanitarie raccomandano serietà e vaccinazioni contro le forme influenzali per evitare confusioni di sintomi, con pressioni insostenibili sugli ospedali e sovrapposizioni. Se si somma il contagio da influenza a quello da Covid-19, si complica la risposta alle cure.
Sono fake news, così Donald Trump, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, ha replicato l'articolo del New York Times sulle dichiarazioni dei redditi del presidente americano. Secondo il giornale, Trump non avrebbe pagato tasse per 10 anni. È iniziata ieri la missione del segretario di Stato americano Mike Pompeo in Europa, che lo vedrà in visita in Grecia, Italia e Croazia con gli USA, ricordiamo, al voto tra un mese e mezzo. Ma quali le ragioni di questo viaggio? Andrea De Angelis ha sentito Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionale.
La ragione è fondamentale, quella di rappresentare l'amministrazione Trump come una realtà che ha ottenuto straordinari successi in politica internazionale e quindi naturalmente capitalizzarne in maniera decisiva alla fine di novembre. Dopo essere riuscito a creare un fronte compatto anti-Iran e avere realizzato quello che era incredibile, cioè un accordo tra diversi paesi arabi di Israele, e gli americani tornano al loro focus principale, cioè la Cina.
Alta tensione tra Armenia e Azerbaigian si combatte nella regione autonoma del Nagorno-Karabakh, dove l'esercito azero ha prima bombardato le postazioni delle forze indipendentiste armene che avrebbero attaccato durante la notte e poi ha lanciato una controffensiva. Almeno 39 persone sarebbero morte. Il dissidente russo Alexei Navalny ha confermato che la cancelliera tedesca Angela Merkel lo ha visitato in ospedale quando era ricoverato alla clinica La Charité di Berlino. Navalny è stato accolto in Germania dopo essere entrato in coma mentre viaggiava dalla Siberia a Mosca a causa di un presunto avvelenamento. Ricorre oggi il 42esimo anniversario della morte di Giovanni Paolo I. Il suo pontificato, come è noto, durò solo 34 giorni, dal 26 agosto al 28 settembre del 1978. Quest'anno Papa Francesco ha istituito una fondazione dedicata proprio a Papa Luciani, per cui è in corso la causa di beatificazione. Del consiglio di amministrazione dell'ente fa parte anche la signora Lina Petri, nipote di Giovanni Paolo I. Ascoltiamola al microfono di Fabio Colagrande.
L'utilità di questa fondazione è proprio di non accendere il faro solo sull'ultima notte che poi ha portato a tante fake news, a tante stupidaggini che sono state dette e anche tante cose che purtroppo continuano. Veramente c'è bisogno di mettere in luce tutto il suo operato, tutta la sua vita, tutto quello che è stato e che non si concluda tutto questo è il Papa che è stato ammazzato. È veramente una cosa che ormai non ha più ragione di essere.
L'epilogo della vita di Papa Luciani tra l'altro è stato sviscerato nei lavori per la causa di beatificazione.
È stato un lavoro lungo, più che decennale, il cui risultato è stato prodotto nel libro di Stefania Falasca, in cui viene chiarito una volta per sempre e in modo definitivo quella che è stata una normale morte per infarto miocardico e quindi non ha ragione di essere tutta questa dietrologia che purtroppo ha messo molto in ombra il valore della persona, la sua pastoralità, il suo essere Papa, anche se solo per 34 giorni.
Salvare vite, costruire sfiducia, portare speranza. Questo è il tema dell'odierna giornata ONU per l'accesso universale all'informazione incentrata sul diritto all'informazione in tempi di crisi. Tra i rischi, in epoca di pandemia, c'è quello della disinformazione. Lo spiega al microfono di Elvira Ragosta Ruben Razzante, professore di diritto dell'informazione alla Cattolica di Milano.
I cittadini hanno il diritto ad essere correttamente informati sia dai media sia dai soggetti pubblici e privati che erogano le informazioni, quindi le pubbliche amministrazioni.
Quali i rischi in periodi di crisi sanitarie come l'attuale pandemia?
I rischi li stiamo sperimentando tutti i giorni, sono quelli della disinformazione. L'infodemia è questa disinformazione dilagante, la circolazione virale incontrollata di informazioni non vagliate, non verificate, che finiscono per disinformare e per generare comportamenti sbagliati. Vedo questo come rischio più concreto, è il fatto che la gente sia disinformata navigando nel web e sui social e quindi ponga in essere delle condotte sbagliate che finiscono per tradursi in un danno alla salute.
Bene, tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta anche in podcast, attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Dunque tutto per ora, un cordiale saluto da Patrizio Ciprari in regia di Alessandro Guarasci Studio.